Il Padre tu nel Figlio in genito, e sempre tutti credano in te divino Spirito. Amen. Ci sediamo.
Dal libro di Genesi. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio la creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra.
Penso che l'orario sia molto favorevole alla contemplazione, al riposo, però cerchiamo di darci qualche battuta e di tenerci anche un po' svegli reciprocamente. Cosa devo dire? Io sono non esperto in quelle che sono le lezio come stile, come metodo. Ho partecipato sempre ad altre lezio, ma so che la lezio è efficace quando lasciamo parlare la parola di Dio e io non divento un ostacolo. Deve parlare lei. E non conoscendoci ancora a fondo, in fondo sono qui da poco tempo, e magari metto degli ostacoli senza saperlo, ad esempio il microfono, che si sente, non si sente, parli poco forte, è un mio limite, cosa devo farci? Mi piace girare la testa a destra e a sinistra, però questo non deve ostacolare la parola di Dio. Può essere magari il mio stile che non è scolastico, che disorienta qualcuno. Ci possono essere dei limiti, magari anche di attese vostre, chissà cosa dirà, cosa non dirà. Lasciamo parlare la parola di Dio. Quindi voi avete davanti questo testo, brutalmente vi dico leggetelo e rileggetelo. Io vi do alcuni orientamenti, poi il contesto in cui lo leggiamo è quello un po' della provocazione dell'arcivescovo. Provate a trovare delle risposte davanti a questo clima di suicidio, di depressione che c'è in Europa. Si lascia andare tutto, tutto sembra normale. Riscattiamoci un po' come cristiani. Abbiamo da dire tanto a questa comunità europea, abbiamo da dire tanto ai nostri fratelli che sono qui attorno a noi, forse vivono come se Dio non esistesse. Entrando un po' in questo brano, diamo una collocazione. C'è scritto capitolo 1, versetti 26-28. È proprio l'inizio della Genesi. Ma chi è studioso sa che non è la prima parola scritta nella Bibbia, ma il redattore, lo scrittore, l'ha inserito all'inizio perché è una bellissima meditazione su chi è l'uomo in relazione con Dio e quindi con i fratelli, con le sorelle. Questa pagina è una delle due versioni della creazione. Questa prima pagina è la pagina dove c'è l'elenco dei giorni. In principio Dio creò e via. Il cielo e la terra arriva dopo un po'. In principio Dio disse la luce sia e la luce fu. Ci sono questi giorni dove adagio entra il respiro di Dio, la presenza di Dio, la parola di Dio nell'universo e tutto prende vita, tutto prende forma. Al sesto giorno c'è la creazione degli esseri viventi, gli animali, e facciamo l'uomo a nostra immagine. Dio disse così. L'altra versione, quella dove si presenta nel capitolo 2, che forse è più antica di questo, l'idea di Dio che plasma dal suolo, dalla polvere, perché tutto è deserto, non c'era ancora acqua, non c'erano ancora canali. Dio prende questa polvere e come uno scultore la compatta e ne scolpisce un uomo e respira in questa sua scultura e questa prende vita. Ecco, noi parliamo allora adesso invece della prima versione scritta, il primo capitolo. Dio disse, facciamo l'uomo. Dio disse, faccio. No, c'è scritto, facciamo. Non è uno sbaglio. Parla al plurale. E con chi doveva parlare se no il Signore? Parla in se stesso? È interessante questa osservazione. Facciamo dalla terra, facciamo l'uomo che abbia dentro di sé l'impronta che c'è profondamente dentro di me, a mia immagine. Facciamo l'uomo significa, qualcuno dice, se c'è il plurale probabilmente anche un po' un'ombra di quello che poi sarà il mistero trinitario, no? Dio è già relazione, già parla dentro di sé, cerca il dialogo e l'uomo è colui al quale è dato questo profondo animo di dialogo. Facciamo. L'uomo è immagine di una comunione, di una relazione. L'uomo nasce a immagine di chi parla. E quindi l'uomo è dialogo, è parola, è ricerca. L'uomo è colui che ha coscienza anche di sé. L'uomo cerca il confronto per capire chi è. E da qui potremmo già prendere uno spunto per la nostra riflessione. La vita che ci è data è una vita dono che non finisce in noi stessi, ma che deve sempre cercare l'altro. La vita che ci è data da chi ci ama, da chi ci desidera e ha dato già in noi la destinazione. Tu sei fatto per amare, perché io sono così. Potrebbe essere questo un primo spunto. La mia vita è colta come dono, come relazione che mi manda all'altro. Mi sento fatto per cercare l'altro. Il versetto 26 continua. Secondo nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. C'è un po' l'animalario, non so, tutto quello che si poteva incontrare nel mondo semitico, che viene messo a correlazione dell'uomo. Non c'è scritto che questo deve essere a servizio, punto, dell'uomo. C'è quel verbo da capire bene, domini. Cosa significa dominare? Andiamo alla radice di questo verbo. Oggi è domenica, la stessa radice, il dominus è quello che abita nella casa, il domus è la casa. Perché sia di casa con, non siano estranee le altre creature alla vita dell'uomo. Quindi c'è un invito a essere in relazione anche con tutto quello che è la vita, con il mistero della vita. Domini richiama quello che è anche Dio. Lui è il Signore dell'universo. Oggi facciamo festa di Cristo, Re dell'universo. Essere fatti immagine e somiglianza del Signore, del Dominus, però ci richiama anche come Lui è Signore. È colui che serve, è colui che dà la vita. Allora, dominare è avere, se entriamo nel linguaggio di Papa Francesco, conoscenza dell'ecologia vera, cioè essere capaci di fare quell'equilibrio nella casa che è il mondo. All'uomo è affidato tutto quello che è l'equilibrio nel mondo, le relazioni tra gli uomini e anche nel mondo dipendono da questo compito, ma anche dipendono soprattutto da chi è che ci ha dato la vita. Noi siamo signori perché abbiamo ricevuto questo dono. Andiamo un po' a vedere allora cosa vuol dire che io sono signore, tu sei il signore, sei signora, sei signora. Cosa significa? Se l'uomo è signore, diritti umani, tutti abbiamo un valore enorme. Nessuno vale meno di un altro uomo. Non c'è una vita che vale meno di un'altra vita. Tutto è importante e anche direi sacro. E su questo dovremmo farci un'altra piccola domanda. Se adesso entrasse qui un ragazzino, diremmo: ma cosa ci fai qui? Faremmo un sorriso e diremmo: dovrai crescere, va bene. Ma se entra dentro un disabile, vale più di noi o meno di noi? Vale come me? Tante volte non ragioniamo su queste cose, ci verifichiamo soltanto sul: ma forse ho detto quello lì che è un po' neger, è lì a prendere l'offerta fuori, poverino, e ci sembra di essere sopra. C'è qualcosa da rivedere dentro di noi, se tutti siamo stati creati signori. Non possiamo dire questo vale di più, questo vale di meno. Moralmente parlando, dobbiamo trovare ancora un equilibrio forte, eh? Attuiamolo sulla guerra? Non voglio diventare politico, ci mancherebbe, però come ci vengono presentate tante volte, se si è più tendenti da una parte o dall'altra, le morti degli ucraini o dei russi, le morti dei palestinesi o degli israeliani, sembra che qualcuno valga meno degli altri. Ma porca miseria, è possibile? Su questo dobbiamo scandalizzarci, su questo dobbiamo ripigliarci molto e dobbiamo ridire molto anche alla cultura, al mondo. Dobbiamo impegnarci in un'educazione grande. E proviamo a dirlo ai ragazzi. Vale di più uno che viene a scuola, che è bravo, che fa i compiti, che fa il chierichetto. Vale di più uno che si impegna tanto, che corrisponde ai doni che ha. E quello che va avanti a giutti, che va avanti a spinte, quello che subito cerca a 13 anni tutte le esperienze più strane del mondo, vale di meno? Dobbiamo pensare al mondo, e qui un po' di facce che hanno superato i 70 ci sono, provate a pensare a che poca dignità diamo tante volte a chi non è più utile, non può più spendere, quanto la società lascia da parte quelli che non sono più di mercato. Non puoi più spendere, quindi non mi interessi più. Oppure, perché tu sei nel mio target, allora io ti sfrutto, ti mando tanti prodotti, tu devi avere questi bisogni. E qui potremmo fare mille altre considerazioni, però date un po' voi con le vostre riflessioni. Dio creò l'uomo, il versetto 27, a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. In un versetto c'è tre volte questo stesso verbo, creò. È un rafforzativo dell'uso semitico di un'azione che è strabella, strapotente, stratosferica, è un superlativo. Per tre volte viene detto quello che è l'opera di Dio. Lui crea. E alla fine della giornata ci sarà scritto e Dio vide non soltanto che era cosa buona, come si chiudono tutte le giornate, ma c'è scritto e Dio vide che era cosa molto buona. Anche lì c'è la sottolineatura. Noi siamo la perfezione della creazione, nel progetto che è Gesù, nel progetto del Figlio che è Gesù. In noi c'è l'impronta di quello che è la profondità dell'anima. In noi c'è il desiderio del dialogo col divino in modo esagerato. Noi siamo stati creati con il desiderio dell'immortalità. Noi siamo stati creati e in noi c'è un sogno, stare con Dio. La perfezione è in questo. A immagine di Dio vuol dire anche in comunione perfetta con Dio. Noi siamo stati fatti per essere una cosa sola con Dio. E qui vi verranno in mente tutti i brani in cui nel Vangelo di Giovanni, Gesù, io e il Padre siamo una cosa sola, la preghiera sacerdotale o la preghiera del giovedì santo, è proprio così, che siano una cosa sola, come io e te siamo una cosa sola, Padre. È il progetto di Dio che da sempre è stato inscritto in ciascuno di noi. Noi siamo sacri per questa perfezione. Noi siamo sacri perché l'immagine di Dio dovremmo mostrarla, farla trasparire in ogni nostra azione, ragionamento, testimonianza, progetto, opera. Tutto deve parlare dello spirituale in quanto grati a Dio che ci fa per la comunione. Tutto deve parlare di spirituale perché tra di noi ci sosteniamo, perché fratelli, figli di un unico Padre, perché tutti creati da Dio amore. Maschio e femmina li creò. Su questo il nostro arcivescovo vorrebbe un po' insistere, perché nelle comunità cristiane questo discorso sul accompagnare i ragazzi nella coscienza di essere unici, non soli, unici, speciali, particolari, diventi il cammino per ciascuno, dove il mondo invece dice arrangiati, tu sei solo, non vali niente. La comunità cristiana ha questo da dire. quel maschio e femmina che deve delinearsi, deve chiarirsi in ogni ragazzo, in ogni ragazza, è qualcosa che deve nascere, dice l'arcivescovo, dall'esempio dei cristiani maturi che si accostano e accompagnano nel discernimento questi ragazzi. L'arcivescovo sogna, lui, delle comunità cristiane che siano così, e loro interpella le scuole. Noi abbiamo delle scuole materne dove subito si dice: allora, sei amato? Che doti hai? Sei anche tu creativo? Sei anche tu geniale? Anche tu hai delle belle proposte, delle grandi idee? Chi sei? E poi tutto il cammino delle scuole dovrebbe essere così, aiutare a far emergere l'originalità, l'identità di questi ragazzi. Ma non li si può lasciare soli, soprattutto in un mondo dove la solitudine, mi riferisco ai telefonini e ai loro accessi gratuiti ovunque nel mondo del web, questi ragazzi non guidati vanno sfracelli. Come dare in mano una Ferrari a chi non ha ancora la patente, insomma. Cosa volete che faccia? I primi 30 metri forse li fa giusti, forse, ma poi dopo va a spiaccicarsi. Stare a fianco, non abbandonare, custodire il cammino di questi ragazzi, di questi adolescenti, perché si sentano originali e non soli. Si sentono in una comunità e non individui, con i loro pregi nella comunità. Posso fare una piccola osservazione? Mi sembra che se nella partecipazione all'Eucaristia gli assenti sono gli adolescenti, qualche problemino dobbiamo farcelo. Vuol dire che loro non hanno ancora intuito che da qui nasce ogni vocazione cristiana dall'Eucaristia. Non stiamo seminando più grazia, pace, amore a partire dall'Eucaristia. Li stiamo un po' lisciando, gli stiamo facendo mille complimenti, mille moine, ma non gli stiamo dando da mangiare. Facciamoci la domanda, parleremo magari più avanti. Versetto 28. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Questo è il primo comandamento che si trova nella Bibbia. Questo è quello che è affidato all'uomo direttamente. Devi essere fecondo. E poi, d'altra parte, assomiglia a quello che è già stato dato a tutti gli esseri viventi: moltiplicatevi, riempite la terra. Essere fecondi. Cosa significa oggi? Soltanto avere dei figli? È già una grazia, dice qualcuno, perché non è così facile che tutti possano avere all'interno delle loro scelte di vita, di famiglia, avere dei figli, perché non è che vengono a comando, ne voglio uno, tre, non è il supermercato, ma è una grazia. Ma siate fecondi, è soltanto questo? Soltanto la grazia che viene da Dio nell'accogliere un figlio? Dei figli? Qualcuno dice: beh, se ci mettiamo anche l'essere disponibile ad adottarli, va bene. Ma possiamo fare anche le adozioni a distanza, va bene. Ma qui il discorso non è soltanto la fecondità generativa, naturale. È la fecondità generativa a immagine e somiglianza di Dio, Proviamo a pensarci un po' cosa potrebbe dire. Io ho messo una domandina alla fine. Come sogni la Chiesa? Come la vorresti feconda la Chiesa? Le nostre comunità hanno avuto in questi anni la grazia di avere 3 ragazzi che fanno la scelta di dedicarsi al servizio, al ministero sacerdotale. Una ragazza, adesso alla fine del mese, dice: inizio il mio cammino definitivo come suora di clausura. Ma quante sono le vocazioni in seminario adesso? E il numero deve farci pensare. Forse le nostre comunità non sono capaci di parlare con quel fascino grande di Dio ai ragazzi, ai giovani, e dire: per questo vale la pena vivere, per amore di Dio. Per amore di Dio ci si sposa, si trova l'amore di un ragazzo, di una ragazza, ma ci si può anche consacrare, si può anche dedicare la vita consacrandosi, dicendo: voglio servire la Chiesa, voglio dedicare la mia vita al servizio per amore. Mi fanno cenno della regia e abbiamo esaurito il tempo. Proviamo a pensare un po' a questa pagina, a sentirla come un invito, una provocazione ad essere noi stessi creativi, noi stessi generativi, noi stessi propositivi. Darei un piccolo consiglio che potrebbe anche essere infraecclesiale, potrebbe essere questo. Qualche volta abbiamo pensato di andare da chi è consigliere nel consiglio pastorale della comunità e dire: perché non si fa così? Come mai abbiamo abbandonato questa cosa? Non si potrebbe impegnarci un po' di più in questo campo? Se siamo generativi, se siamo fecondi, questo ci verrà spontaneo. Certo che bisogna custodire un cammino, bisogna farci bene la domanda profonda, però che Chiesa sarebbe più attenta, più sinodale, più vivace, più attenta alle relazioni con tutti gli uomini, non chiuse in noi stessi, non perché abbiamo fatto bene le cose siamo a posto, ma perché abbiamo cercato gli ultimi, allora abbiamo risposto al Vangelo. Se no, una volta che ci guardiamo in faccia, poi è successo. Non dobbiamo provare piacere ad essere qui in tanti, dobbiamo avere piacere nel portare l'amore di Dio ovunque. Anche se ci sbattono la porta in faccia, e a San Francesco è successo, ma succede 1000 volte, No, non ho bisogno, tu sei cristiano, coraggio, essere contenti per generare, per essere fecondi, essere aperti alla missione, perché soltanto seminando si raccoglie, se no nulla. Mantenendo diventiamo sempre più chiusi, non siamo immagine di Dio, siamo tranquilli. Signore, aiutaci ad essere attenti sempre alla Tua parola, perché la Tua parola parli sempre al nostro cuore.
Il Padre tu rivelaci nel Figlio in genito, e sempre tutti credano in te Dio.